Torniamo un po' allo sviluppo dei club insieme a Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Grazie Luciano di essere con noi, sappiamo che ti stai spostando e speriamo di mantenere la linea.
Allora, speriamo.
Allora, è chiaro che ci rifacciamo a quello che hai scritto di recente, da un tuo recente articolo apprendiamo che l'azionista di maggioranza dell'Atletico Madrid sta trattando la cessione su una valutazione, leggo, di quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Praticamente, sottolinei giustamente la cosa, un pochino ci fa sobbalzare, Milan e Inter messi insieme. Che segnale è? Che cosa significa questo per loro e per noi?
Come dire, non è un bel segnale per il calcio italiano, perché se noi pensiamo che, ricordo, una quindicina di anni fa ancora in Spagna si discuteva quale fosse la terza forza storica, no? Tra Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Valencia, del campionato spagnolo. E ora apprendiamo che Apollo, che è un fondo americano, sta negoziando per la maggioranza del club, ma il club è stato valutato 2 miliardi e mezzo. Allora, Atletico Madrid, tutto rispetto che si vuole, vittoria in Champions League, 0. Milan, 2 o 3 anni fa è passato di mano per 1,2 miliardi con le sue 7 Coppe dei Campioni, e Zhang e anche Oltri valutano l'Inter il Milan passò per 1,3 miliardi.
Quindi abbiamo 10 Coppe dei Campioni.
Esatto, e quindi è un ennesimo schiaffo al calcio italiano. Poi perché questa valutazione? Allora, c'è una valutazione sportiva che è quella, come dire, che da un certo punto di vista ci rincuora, nel senso che loro dicono l'Atletico Madrid ha la quasi certezza di arrivare in Champions tutti gli anni ormai, ed è vero. Invece la Serie A quantomeno ha un thrilling diverso sia per il titolo nazionale sia per le posizioni che qualificano la Champions. Ora, se tu hai la quasi certezza di qualificarti al Champions League ogni anno, è chiaro che è una bella fonte di soldi, quasi sicura. La nota dolorosa invece per l'Italia è che innanzitutto l'Atletico Madrid ha uno stadio nuovissimo alle porte di Madrid, vicino all'aeroporto, e questo io l'ho potuto visitare, e oggettivamente è una macchina da soldi, nel senso che da qualsiasi posizione tu sei ci metti un minuto per andare a prendere una birra nel negozio dietro. Cosa che, per esempio, a San Siro io tante volte non scendo nemmeno durante l'intervallo per prendere il caffè, perché non faccio in tempo a tornare su, tanto è stretta.
Noi siamo dei puristi, si rimane incollati al seggiolino, perché come negli anni '80.
E poi c'è tutta una, come dire, una valutazione di questa zona, le porte di Madrid, che è la città dello sport, città del deporte, che ulteriormente porterà strutture sportive.
E questo, dici, è quello che interessa poi al potenziale acquirente?
Esatto.
Cioè lo sviluppo immobiliare anche.
Sviluppo immobiliare e la certezza di 4 anni su 5, 6 anni su 7 di entrare in Champions League. E questo è quanto, perché francamente il blasone a questo punto non interessa più niente, perché se vale Inter e Milan messi insieme, l'Atletico di Madrid, chiaramente capisci che è, come dire, è una bella sberla il calcio italiano,
sì,
come dire,
anche la Juve
però dice...
esatto. Giustamente Anna diceva, io ho seguito per tanti anni come giornalista finanziario le vicende di Casagnelli, Exorb, e internamente la Juventus viene valutata almeno 2 miliardi. Ora, che
cioè tra di loro però.
Sì, però come dire, dovessero pensare
cedere.
Non si va sotto i 2 miliardi.
Ok.
Ora che la Juventus, sappiamo, non parla un cuore bianconero sicuramente, però sappiamo che metà dell'Italia è juventina. Ha una struttura dietro di tifosi enorme, e l'Atletico Madrid che valga così tanto lascia riflettere, chiaramente.
Sì, però Luciano è anche una stranezza, se vogliamo. Cioè, ora possiamo leggerla, sicuramente gli elementi a nostro sfavore ce ne sono a bizzeffe, però dicevamo prima che tu entrassi che e comunque il calcio spagnolo, la Liga, se tecnicamente è un riferimento, se vogliamo, ed esprime anche nazionali importanti, però la salute di questi, degli altri club non è così forte. No. È un calcio che fa fatica, diciamo, sul mercato. E questo è paradossale. Ma e allora a cosa si può attribuire questo enorme risultato? Cioè, è una questione di capacità imprenditoriale, un appeal internazionale che però male si giustifica, no? Con quello che abbiamo detto, la Juve dovrebbe richiamare tanta gente di più, l'Inter e il Milan lo stesso. Dipende dal paese, forse possiamo dire, perché la Spagna, oltre al campionato spagnolo, ora come modello di paese è considerato un paese che funziona. Che ne pensi?
Allora, innanzitutto c'è da dire, che è triste da dire, ne parlo spesso anche in Lega, che i grandi investitori internazionali guardano praticamente soltanto la Champions League. Cioè, qua stiamo parlando di un fondo americano e quindi il fatto di partecipare o meno alla Champions League è quello che qualifica o meno un'offerta talmente ampia, quella che dicevamo prima. La seconda cosa è... chiaramente, adesso non voglio entrare in discorsi al di fuori del calcio, però per quanto riguarda il calcio, sicuramente siamo un paese che per fare uno stadio ci mette 10 anni, cioè per fare un'infrastruttura ci mette, per carità, e con tutti i caveat del caso, nel senso che quando mi dicono la Turchia ha già 12 stati, ok, Turchia però non è proprio una democrazia, però c'è una via di mezzo, la Spagna è una democrazia, eppure, certo, sono aiutati dal fatto che storicamente, scusate, nel calcio spagnolo gli stadi sono sempre stati di proprietà, quindi c'è un attore in meno, al di là del parere consultivo che può arrivare dal comune. E questo sicuramente agevola la negoziazione.
È un punto di partenza importante.
Sì, perché il comune non è proprietario, ma è solo un, come dire, garante che non si facciano strabusi e edifici, ecco. E mentre storicamente in Italia noi abbiamo stati comunali. Questo conta.
Ecco Luciano, scusami se ti interrompo, oltre allo stadio, prima tu hai citato la Ciudad del Deporte, che l'Atletica è in procinto, leggevo dal tuo articolo, di cominciare e finire entro il 2027, quindi in un tempo veramente brevissimo, e sono 115 ettari, un progetto bellissimo che, se penso all'Italia, mi viene in mente che il Viola Park è il centro sportivo più all'avanguardia.
Ma non è un progetto residenziale.
E conta solo 26 ettari. Cioè, quindi
e poi non c'è un progetto residenziale.
No, non c'è, no, infatti è proprio una cosa all'avanguardia rispetto al nostro paese. Cosa spinge? Cosa ti spinge a, diciamo, investire anche in un settore lontano un po' dal calcio, oltre al centro sportivo?
Comunque no, quello è un buon punto, Anna, perché come dire. Non è che abbiamo tutte le colpe del mondo, nel senso che l'Italia è un paese per sua struttura, mi spiego, molto provinciale, ma geograficamente, nel senso, quando si viaggia in autostrada è difficile vedere chilometri e chilometri di terra senza una casa, senza un paese, senza una città. In Spagna sono molti meno e sono più concentrati a Madrid. E oggettivamente alle porte della città c'è molto più spazio, come dire, disponibile che non, io immagino, alle porte di Milano, alle porte di Roma. E questo dipende da come si è evoluto un paese, chiaramente. Però sì, il progetto è gigantesco, e se voi andate al metropolitano in questo momento, io sono andato, ho fatto l'errore di andare a piedi e a un certo punto stavo impazzendo perché ero in mezzo a una, come dire, a una landa desolata. Adesso capisco perché, poi adesso io parlo di anni fa, però adesso capisco perché hanno tanto spazio per costruire ancora.
Sì, hanno tanta terra. Io ci aggiungo, Luciano, anche il fatto che il loro regime è finito molto più recentemente. Se non sbaglio, si parla dei primi 70 forse, per cui il paese è partito più lentamente, ma è esploso nei, diciamo, molto più di recente rispetto al grande boom italiano. Ti faremmo un'altra domanda, ma se arriviamo sui 30 ti chiederemmo poi di pazientare un paio di minuti per proseguire la nostra chiacchierata.
Va bene.
Luciano, abbiamo detto che metà Serie A adesso è in mano a proprietà straniere. Che cosa può significare questo?
Ma allora, innanzitutto significa che, diciamo, che molte proprietà non sono tifose. Cioè, è inutile che la girino, però Cardinale non è tifoso del Milan, Ioccrino non è tifoso dell'Inter, Fraudini non è cresciuto tifoso della Roma. E quindi questo è evidente, che siamo di fronte a delle proprietà che hanno investito per guadagnarci, cioè non è più il presidente tifoso con cui noi siamo cresciuti. In questo quadro è chiaro che ci hanno investito in Italia perché per molte ragioni, tra queste il fatto che dopo aver investito in Inghilterra, dove i prezzi sono altissimi, sono venuti in Italia per due ragioni. Una, perché alcuni club hanno un blasone di loro, altri club hanno, l'importante è avere un brand riconoscibile anche al di fuori, sui mercati internazionali, e alcuni club, anche minori, penso al Verona, al Venezia, hanno dietro di sé delle città che sono note in tutto il mondo, c'è il brand,
certo.
Firenze è più nota che la Fiorentina nel mondo, cioè la città di Firenze è un brand superiore, la città di Roma rispetto alla Roma, e sono tutte, se voi andate a vedere, c'è Pisa, c'è Venezia, c'è Verona. Questo perché nell'immaginario collettivo degli investitori bisogna avere qualcosa di riconoscibile, e le città che hanno, noi ne abbiamo tantissime, che hanno un valore storico e artistico superiore a quello delle città di calcio, hanno una tu con cui possono attirare compratori anche d'oltreoceano. Perché poi è possibile rivendere, cioè se, allora, gli Stati Uniti sono il paese con il più alto tasso di milionari e miliardari del mondo, hanno un problema, gli investimenti nello sport stanno pagando tantissimo, nel senso che i club, le franchigie americane si stanno rivalutando tantissimo, ma siccome loro hanno un sistema di numero chiuso, poi alla fine sono poche di fatto.
Certo.
Le occasioni di investimento,
certo,
avvengono in Europa. È chiaro che se io posso mettere le mani su un club, poi ovviamente dipende dai costi, ma che ha il nome di Venezia dietro, è molto meglio che non un club di una cittadina qualunque che magari conosciamo noi, perché abbiamo studiato in geografia elementari, ma oltreoceano non si percepisce.
Non funzionerebbe. Luciano, ti chiedo due minuti di pazienza e ritorniamo. Anche una domanda, però poi da qui bisogna guadagnarci. Questo qui, francamente, non so come.
Scanner. Buonasera e ben ritrovati a Scanner. Siamo ancora in diretta insieme a Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza.
E come si fa a fare soldi dal brand Venezia o Firenze?
Questo è il grande punto di domanda, perché parliamoci chiaro, sinora l'unico che ha fatto i soldi, così vado, mentre sto guidando e vado a, come dire, è Eric Thohir, quando ha venduto l'Inter, quando l'ha preso da Moratti e l'ha rivenduta a Zang. Sinora l'unico che ha fatto veramente i soldi col calcio italiano. Il punto è che loro, cioè molti presidenti, dicono che c'è questa opportunità immobiliare legata agli stadi e tutti lo stanno cercando di sviluppare. Ora vedremo col nuovo commissario, con la corsa Euro 2032. E come io ho sentito anche che alcuni stanno pensando, come ipotesi secondaria, a, se non dovessero trovare un compratore, a anche una possibile quotazione in borsa in America. Stiamo però parlando tendenzialmente delle società dei fondi, perché lì le proprietà americane non sono tutte uguali, la Roma e la Fiorentina sono possedute da famiglie, che sono cose un po' diverse, nel senso che sono più assimilabili alle proprietà tradizionali. I fondi, per loro natura, dopo X anni devono uscire per ridare i soldi a chi glieli ha dati per investire.
Quindi devono vendere.
Devono uscire, loro chiamano uscire, sì, devono vendere, in qualche modo devono vendere. Ovviamente la possibilità della borsa può permettere una, vendere una minoranza cospicua, senza portare dentro magari dei azionisti minoranza, che poi è sempre difficile trovare se poi non puoi contare niente, perché comprare una minoranza in una società. Però sì, e ovviamente il gioco è: io risano questo club, magari faccio lo stadio e trovo un venditore o un più grande in America o in mondo arabo. Se non lo dovessi trovare, il rischio è trovarsi impantanati. E non sono pochi quelli che sono rimasti impantanati.
Un po' come quello che compra l'immobile su compromesso, poi gli dà una bella verniciata, gli fa qualche impianto, lo abbellisce, magari mette delle piante in giardino e poi lo rivende.
Però il problema che io continuo a dire quando incontro questi signori è che lo sport in Europa, perché anche in Inghilterra è come da noi, cioè non è, come dire, muove delle passioni forti.
Bravo.
E quindi non è quello che, di cui parlavate prima voi, cioè a livello business è quel paragone lì, però dietro c'è un'identità di una città, molte volte c'è passioni forti, gente che non mangia se perde la squadra, che non è, come dire, da riderci sopra, proprio sono passioni, e lo sport è passione, è della motivazione per cui uno magari va a vedersi la domenica pomeriggio la partita piuttosto che andare al mare, cioè è questa. Se perdiamo questo, perdiamo tutto, cioè alla fine è questo il discorso. E gli americani questa cosa fanno fatica a capirla.
Ci facciamo un'altra puntata, guarda Luciano, perché quello poi su dove va il calcio facciamo un'altra puntata. Anna, volevi dire?
Luciano, ti facciamo un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Ti volevo chiedere, perché in Italia la borsa non ha mai funzionato?
Visto che parlavi
per
il di
calcio,
borsa.
Perché la Juve abbastanza più di altri, ma la Roma e la Lazio hanno proprio avuto...
Tutti si quotarono all'inizio del secolo e ebbero un'iniezione di capitale tale per cui vinsero il campionato tutte e tre, fu una casualità. Però la Lazio, Fredkin, la prima cosa che ha detto quando è entrato è: togliamo la Roma dalla borsa, perché costa tanto, non la trattava nessuno. Lotito lo sa che non la tratta nessuno, ma non c'ha voglia di spendere. E Andrea Agnelli 10 anni fa cercò di delistare, come si dice, cioè far uscire dalla borsa la Juventus. Il punto è che sulla borsa italiana tendenzialmente agiscono soprattutto investitori italiani, e qui torniamo al discorso culturale, perché il calcio è anche cultura, no? Per cui è un investimento di fede. Cioè, io sono interista, non investo sulla Juventus, anche se ha magari dei fondamentali, un'occasione di investimento. Negli Stati Uniti questa cosa è diversa, perché lo sport là viene considerato entertainment, cioè divertimento, showbiz, ed è una differenza culturale che non è da poco e va sempre capita. Senza fare nomi, io posso assicurare che c'è un presidente americano che non sapeva che in Italia c'erano le retrocessioni quando comprò la sua squadra, poi era retrocesso, l'ha capito. Quindi sono discorsi culturali diversi, però in Italia tendenzialmente sulla borsa italiana operano operatori italiani che non vedono nel calcio questo grande, come dire, veicolo di investimento. Negli Stati Uniti invece, trainati dal fatto che le franchigie statunitensi fanno tutte soldi, c'è questo appetito per i titoli sportivi. Detto questo, è meglio che si studino prima come funziona in Italia, perché poi rischiano brutte le sorprese.
Luciano, grazie infinite di essere stato con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
Speriamo di risentirci presto, magari per parlare di dove andrà questo sport, se diventerà entertainment oppure rimarrà uno sport che farà battere ancora i cuori. Grazie ancora.
A voi, salve, buonasera.